se non altro Gesù Cristo. È sempre bello celebrare questa chiesa così bella, linda, semplice, in una giornata anche così soleggiata, con favore che ci riscalda anche. Ma soprattutto è bello lasciarci riscaldare dalla bellezza della festa che celebriamo, la festa dell'Immacolata. Ho conosciuto un ragazzo che è paraplegico, quindi non muove le gambe, e che gioca a pallacanestro. Hanno la carrozzina, giocano molto bene. E gli ho chiesto un giorno: ma non è che hai deciso di fare questo? Perché sapevo che anche suo papà era uno sportivo, tra l'altro anche lui molto alto, quindi diremmo adatto alla pallacanestro. E lui mi ha detto: no, guarda, ho conosciuto un mio amico, paraplegico come me, e che giocava. E mi ha fatto venire voglia di farlo anch'io. E adesso sono proprio contento. Poi anche suo papà, adesso sapete che poi ogni tanto entra anche un uomo dotato di quelli che per qualche ragione hanno fatto l'uso della gamba ma stanno in carrozzina. E guardate che è uno spettacolo. Poi direte: cosa c'entra con l'Immacolata? Se io oggi la festa dell'Immacolata la vedo solo come la festa sua, ah, lei è così grande, e noi così lontani. Beata lei, ma noi no. Peraltro anche un po' indotta da una parola che alla fine appare anche nella liturgia, la parola privilegio, che nella liturgia vuol dire non per i suoi meriti, ma solo perché il Signore l'ha voluto. Ma sai, uno che è privilegiato è beato lui. È una festa in cui diciamo, la miriamo, ma non ci direbbe niente, non è vero. Avete sentito che la seconda lettura parlava della parola immacolati. Noi siamo chiamati a diventare immacolati attraverso il cammino in questa vita. E guardando lei, che è nostra madre, capire quello che dobbiamo diventare. Se c'è una cosa che c'è in comune tra una madre e un figlio, è che sono uguali, cioè nel senso che hanno la stessa natura, no? Quindi guardando lei, la festa di oggi ci dice cosa possiamo diventare noi e diventare con l'aiuto di Dio. Come lei lo sa? Con l'aiuto della grazia di Dio. E allora questo Vangelo dell'Annunciazione credo che ha molto da insegnarci. La prima cosa è l'umiltà di Maria. Quando l'angelo la saluta con queste parole impressionanti, caglia che è caduto meno, caglia smetto su, benedetta tu, rifatta piena di Dio. Riempita di grazia, gioisci, la stessa parola, stessa radice, caglia che carito bene, gioisci pieno di grazia. Lei rimane, abbiamo trovato, turbata. Ma sapete, sapete cosa sta succedendo in Francia, ad esempio, in questi giorni con i giri gialli, no? Ci sono, non sono semplicemente qualche disordine, sono disordini seri. Guardate che il verbo usato è quello usato quando ci sono disordini militari seri. È sconvolta dal saluto. Non è semplicemente turbato, proprio sconvolto. In questo senso avrei usato di più nella traduzione, essere ancora più radicale, come dice il verbo. Perché è umile. Perché lei di sé sa una cosa sola, ed è vera, eh? Quando nel Magnifico dirà perché ha guardato su, sembra bergamasco, ma è così, se è proprio il testo greco, ha guardato sul niente della sua serva. Sulla bassezza della sua serva, lui ha guardato su. Non parlare così in italiano, però è così. Cioè io sono niente, ma lui mi ha guardato. È l'umiltà che ha. E guardate che l'umiltà è una dote che persona umile va cercando, che se si dava, così dava, anche nel nostro essere chiesa. Ed è l'orgoglio che ci porta a pensare di essere qualcosa di più, avendo, possedendo, apparendo. L'umile è quello che ha la visione piena di sé. Sa chi è. Ed è felice di quello che è, anche del suo cuore. Questa è l'umiltà. L'umiltà di Maria ha molto da insegnarci. Abbiamo bisogno di camminare in umiltà, di crescere in umiltà. Nelle famiglie, nelle relazioni tra noi, nelle comunità, nella società. Non serve il bullismo, non servono niente, non fanno crescere niente. Ha fatto crescere lei, l'umile ragazza di Galilea, che una cosa di sé sapeva, che lei era un niente, ma Dio l'aveva guardato, aveva guardato il suo niente. L'umiltà è necessaria e poi diventa meraviglia, perché è stupita, e la meraviglia è una delle cose più belle che ci sono. Ogni tanto ce la regalano i bambini. I bambini sono ancora molto capaci di meravigliarsi. C'era una canzone che diceva, sono solo qui, il ritornello non di più, ma quando i bambini fanno cos'è, il povia, qualcosa di simile. Ecco, non chiedo di più perché non vado oltre. Però è proprio questo, cioè questa capacità di stupirsi. Ma pensate a vivere la vita capendo, sorprendendoci, stupendoci. E allora cambia la vita, cambia le giornate. Se no ci alziamo con l'usone e andiamo a letto con l'uso doppio. All'umiltà e la sorpresa, la meraviglia di Maria, le viene chiesto di aprirsi i progetti di Dio. E guardate che è una delle cose più difficili, è questo entrare nei sentieri di Dio. Non proiettare su di lui i nostri modi di pensare e di ragionare. Quando noi parliamo, Riccardo, immagina che io sto parlando con te, no? E io ho una cosa da dirti, tu stai parlando, ma io vorrei che tu facessi quello, o viceversa, non ci ascoltiamo. Questa umiltà, lei è capace davvero di ascoltare i progetti di Dio. È chiaro? Cioè, tanto è vero che dice all'angelo. Immaginate, fossimo noi Maria, beh, io sono la più graziosa, sono l'Immacolata, mica verrà l'angelo a dirmi cosa devo fare, lo so bene io. E invece lei dice una parola bellissima. E ringrazio la traduzione dell'uomo che finalmente ha fornito una sbaglione malissima per come è possibile. Ma proprio così, come avverrà? Mi dica il Signore, io sono disponibile ai progetti di Dio e lascio a lui. Guardate che questo nella nostra vita vuol dire anche una conversione forte. Io vorrei così e così, ma il Signore non l'ha voluto così, e io accetto, ma non a malincuore, gioiosamente, ciò che il Signore ha voluto. Questo è uno stile di essere credente. Questo è essere credente. Come avrà questo? Non conosco l'uomo, cioè ve lo dica il Signore. Guardate che persino il padre Abramo, il nostro padre Abramo, campione di fede, ha pasticciato. Quando nella notte dell'alleanza Dio gli promette un figlio, una discendenza, ne parla con Sara e ragionano, insomma, io ho la mia età, dice Sara, tu forse qualche cosa combini ancora, bisogna aspettare un po', scusate, ma è così il testo biblico, è peggio di quello che dico io, è molto più così. Allora, guarda, è il figlio della schiava, in quel mondo c'è la poligamia, diventa per ragione mio figlio, ti prendi la schiava, è un figlio, il figlio nostro ce l'abbiamo, lo annotiamo noi. Per carità, anche Ismaele, figlio di Abramo, è benedetto. Ma non è questa la via di Dio. Maria è più grande, perché impara a seguire le vie di Dio. Qualche volta noi facciamo i nostri progetti, questo lo dico, cominciamo come noi preti, ma anche voi laici, i nostri progetti, che sembrano buoni i nostri occhi, ma sono davvero quelli che vuole il Signore. E finché non cercheremo davvero, con tutto il cuore, la volontà del Signore, non saremo davvero. L'angelo risponderà con quelle parole meravigliose: su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, scenderà su di te lo Spirito. Cioè, ci pensa Dio, tu fida a te. E poi c'è un'altra parola bellissima, ed è l'accettazione di Maria, quel fiat, che rende bene questo avvenga di me. Dice tutto il suo desiderio che le cose vadano così, cioè che il piano di Dio si compia. Non basta dire sì al Signore, bisogna dirlo con gioia, perché di persone che fanno quel che vuole il Signore ce ne sono, ma non sempre con gioia, non sempre con desiderio. Io voglio fare con tutto il cuore la tua volontà. Questo avvenga. Lasciatemi fare un po' il professore intanto, Don Giuseppe. Il greco, sapete che il greco in cui abbiamo il Nuovo Testamento è una lingua che dal punto di vista linguistico ha delle possibilità incredibili. E c'è una forma del verbo che si chiama ottativo, è un po' come il nostro congiuntivo, ma è più forte ancora in greco, che serve ad esprimere il desiderio. Cioè, lo desidero davvero, quello che tu hai detto. E allora e che cosa desidera? Essere serva. Diciamo il testo com'è. Schiava. Lei si chiamerà Dule. Ci sono due parole. Si può chiamare uno diacono e allora dire uno che liberamente serve. Lo schiavo non dipende più da sé. Lo schiavo è totalmente all'indipendenza del suo padrone. Cioè io voglio essere totalmente suo. Ma pensate che bello. Vivere la nostra vita diventando servi del Signore. Questo è lo scopo del diventare credente. Noi vogliamo diventare servi del Signore. Se qualche cosa i fratelli islamici hanno da insegnarci è proprio questo. Sapete cosa vuol dire Islam? Sottomissione. E loro dicono, attenzione, che il senso della vita è diventare servi di Allah. Voi direte, ma è brutto. Servi di Allah così non si è servi di nessun uomo. Diventare servi di Dio non è perdere la vita. È trovare tutta la nostra più profonda dignità. Cioè la mia vita non è buttata. La mia vita è serva. Anche se posso fare solo tre cose, ma la mia vita è preziosa. Questo lo dico spesso alle mie suore, vedete come ho delle suore. Io da molti anni, a 35 anni, celebro in un ricovero di suore, sono ricovero. Poi le suore sapete che campano un po' di più delle altre, perché hanno vita più regolare e si avvicinano spesso tra il 90 e il 100. E alcune le trovo che si lamentano un po', dice, ma cosa fai? Solo un tempo lavoravo questo, adesso non ho più niente da fare. E io dico, guardi suora, semplicemente pregare un po' e aiutare le sorelle che la stanno accudendo a fare il loro servizio con volentieri, guardi che questo è già stato essere servi del Signore. Mi sono spiegato, essere servi del Signore non è fare cose grandi, è fare con il cuore, giocandoci dentro. Lei l'ha fatto in questo, lei l'ha fatto e anche noi. Allora il traguardo nostro è questo, è giungere a quel giorno in cui saremo capaci di amare come siamo stati amati. Come dice la lettera di Giovanni, noi siamo figli di Dio e lo siamo realmente, ma fino ad ora non è ancora stato manifestato quello che siamo. Ma un giorno lo vedremo così come egli è e saremo conosciuti, cioè amati, come ameremo come siamo amati, se conosceremo come siamo conosciuti. Il verbo ebraico conoscere vuol dire amare. E allora io credo che sia molto bello questo. Allora questa festa di oggi mi sembra che, dico due spunti che raccolgo tutto, altrimenti il tempo passa e corre, e mi sembra che ci dica uno stile di umiltà che è di semplicità, di non doppiezza, uno stile di apertura alla volontà del Signore e di ricerca della volontà di Dio. E di ricerca della volontà di Dio. Lasciatemi dire ancora una cosa, forse ve l'ho già detto. Alcuni anni fa, così stavo seguendo un religioso che ha lasciato il ministero, questo è libero. Se non sarà sempre, se non, piuttosto che fare disastri, di meglio lasciare il ministero. Fino a qui, va bene. Ma sono rimasto male quando un giorno gli ho detto, chiamiamolo Don Giuseppe, non si chiamava Don Giuseppe, no? Senti, padre Giuseppe, la cosa comunque più importante di tutte è che tu cerchi così, di fare la volontà di Dio. O quello che deve fare lui. Come per dire, la volontà di Dio, ma farò quello che voglio io. Non c'entrava con la sua scelta del ministero, ma cerca la volontà di Dio. Mi sono spiegato? Sono ci un maestro malissimo, ho detto, mamma mia, guardate che ero un sacerdote brillantissimo con le persone, ma dentro di me ho detto, non lasciate di dire in Bergamasco perché ho pensato in Bergamasco, ma sapete che io insegnarci da un che? E insegnare cos'è? Se non insegni a fare la volontà di Dio, che cosa serve questo resto? È schiuma. Mi sono spiegato. E anche i vostri figli, quelli che sono in età di educazione, insegnare a fare la volontà di Dio, che non è la volontà del genitore. Qualche cosa di più e anche di più bello. Perché non sempre i genitori sono così lucidi e brillanti. Dio lo è proprio Dio. Fare la volontà di Dio e farla non col muso, non trascinandoci. Perché questo no, Maria lo fa, avvenga di me secondo la tua volontà, secondo la tua parola, scusate. E allora valla con gioia. Ecco, più di così, penso che scorpierei la bellezza di questa parola. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.